Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco di fronte Silvia Antonini, buongiorno Silvia, e in regia c'è Mauro Magnitosi, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Oggi è il 25 novembre, cara Silvia, e si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Sì,
Cosa ci vuoi dire?
Io volevo approfittarne per parlare di un'iniziativa che sostengo, si chiama Molce Atelier, la sartoria che cura. Uh-huh. È un progetto di sartoria terapeutica che offre servizi di sostegno psicologico e di formazione sartoriale a donne vittime di violenza. Mm. Questo progetto è stato selezionato per la campagna di crowdfunding civico del Comune di Milano. Deve raggiungere un target di raccolta per poi accedere a ulteriori fondi. Quindi io invito tutti a fare una donazione. Mm. Per farlo è sufficiente andare sulla pagina Facebook di Molce Atelier La Sartoria che cura, perché è così che si chiama ed è più facile individuarlo, dove ci sono tutte le istruzioni per poter donare. Grazie.
Quindi ricordate la pagina Molce Atelier La Sartoria che cura, su Facebook andate e fate una donazione se avete voglia. Oggi anche quindi il 25 novembre, e guarda un po', ne stiamo parlando da un sacco di tempo, è il giorno famoso del Black Friday, dove tutti smettono anche di respirare e si buttano come dei pazzi a spendere soldi.
Espandere!
Che non... Esatto, Mauro Magnitosi l'abbiamo trovato che stava scassinando addirittura il suo porcellino là, perché c'erano gli ultimi...
Sai che forse non è proprio così quest'anno?
No?
No? Vabbè, allora,
va bene.
Ci sono dei nuovi dati, o meglio dei dati più recenti, uno l'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, che dice che questo fine settimana gli acquisti, ci saranno circa 2 miliardi di euro di spesa. Gli operatori o particolarmente competitivi realizzeranno anche 5 volte il fatturato di un giorno medio.
Va bene,
sì,
allora.
Però l'inflazione e il ritorno alla piena attività dei negozi fisici,
nonché delle cavallette,
influenzeranno la dinamica dei consumi. Tanto è vero che c'è una crescita solo dell'8%, secondo il Politecnico è solo, quindi evidentemente scorso era stato più alto.
No, c'era così, perché prima la crescita media annuale, cara Silvia, era del più 23%.
Ah, ecco.
C'è anche da dire una cosa, che questo progressivo ritornare alla normalità sposta un attimo quello che è successo nei 3 anni precedenti, dove probabilmente c'era una propensione maggiore ad acquistare su internet e acquistare online. Adesso è magari un po' di meno, vediamo cosa succede. Però non siamo così pessimisti, è comunque una crescita dell'8%, ci sono comunque in ballo oltre 2 miliardi di spesa, previsioni comunque in qualche modo sotto il segno più.
Secondo invece recenti indagini di PwC, oltre l'80% dei consumatori italiani sono interessati ad approfittare degli sconti. Quindi 4 consumatori italiani su 5 sono interessati ad acquistare, ma a certe condizioni. Per esempio, la convenienza delle offerte, che è determinante per il 47% dei probabili acquirenti.
Tra gli italiani interessati a fare shopping, 4 su 5, quindi l'82%, compreranno oggetti per se stessi, mentre il 65% acquisterà prodotti per la propria famiglia. Solo il 7% non pensa di comprare niente. Diciamo così. Insomma, gli oggetti del desiderio più ambiti e comprati saranno, come sempre, i prodotti elettronici e tecnologici, i prodotti fashion, inclusi capi d'abbigliamento per adulti, scarpe e accessori, preferiti da 2 italiani su 5, 41%, e poi gli articoli per la casa, 21%, i prodotti di salute e bellezza, i libri, 19%, perché in Italia qualcuno legge ancora. A proposito di fashion, c'è una ricerca dell'aggregatore Stileo.it che dice che a seguito dell'aumento dei prezzi il 38% dei consumatori risparmierà sull'acquisto di articoli di moda in vista proprio di questo Black Friday. Oh, comprate moda!
L'inflazione comunque percepita chiaramente un po' su tutte le categorie di prodotto, e quindi più di un terzo del campione intervistato dichiara che comprerà solo ciò di cui ha realmente bisogno. Il 18% acquisterà prodotti più economici, mentre il 13% farà shopping in negozi con prezzi più convenienti e competitivi.
Certo.
Un consumatore su 5 dichiara che acquisterà meno di quanto avrebbe fatto negli anni passati, 17%.
Certo.
PwC conferma quindi il calo dello scontrino, di cui avevamo già parlato.
Sì.
che va da 241 euro a, che è stata la spesa media per persona del 221, a 222 euro. Insomma, è una bel caro, sì. Gli uomini prevedono di spendere più delle donne, quindi siete più spendaccioni di noi.
Sì, sì, sì.
Lo scontrino medio dovrebbe essere intorno a 253 euro contro quello femminile che è di 191.
Hai visto? Vabbè, e comunque sapremo a breve come è andata. Intanto si avvicina il Bianco Natale e quindi probabilmente il Black Friday è anche l'occasione migliore per portarsi avanti sotto, sì, questo punto di vista. Il 25,3% del campione ha affermato di approfittare di questa occasione odierna per acquistare i regali, mentre più della metà ha dichiarato di valutare questa possibilità a seconda delle offerte vantaggiose o meno. Cosa si compra a Natale? Si comprano abiti per le feste, cosmetici e profumi, cibo, i libri, perché i libri non sai cosa comprare, compri un libro così ti fai lo scaffale, e poi gioielli e accessori, elettrodomestici e televisori, smartphone e PC, videogiochi e console, pensavo di più, viaggi, abbonamenti ed esperienze, non si sa di che cosa. Una cosa interessante è che sempre più persone valutano di accedere a prestiti per affrontare le spese natalizie. E dunque, De Lionair, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Black Friday, 25 novembre, un mese prima di Natale, due passi invece finalmente dal weekend. Questa volta vi accogliamo con Neil Francis e il suo Sentimental Garbage, e la canzone che andremo a ascoltare si intitola Very Fine Part 1 and 2. È un tastierista, cantante, cantautore, abbastanza veterano, perché comunque anche se ha debuttato ufficialmente nel 2019, ha sempre lavorato dietro le quinte. Ha infatti iniziato come pianista blues, è passato a uno stile strumentale più funk e esce adesso con un album, insomma, solista piuttosto variegato, che ricorda un po' il soft rock degli anni 70, però con uno sguardo anche agli anni 80, sempre queste cose un po' retro, insomma. Però è un bel disco questo di Neil Francis, e questa quindi è Very Fine Part 1 and 2. We'll be right back. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 25 novembre 2022, Black Friday. Noi lavoriamo, abbiamo la fortuna, Silvia, di lavorare quasi sotto assedio, circondati da vinili. Qua ce ne sono oltre 50.000. E a proposito, da anni si parla, si narra di un prodigioso ritorno di interesse nei riguardi del mitico Long Plane. Sarà vero? È una realtà che impatta in maniera determinante sul mercato? Oppure è solo un elemento di diversificazione in un mondo dominato dallo streaming? Oggi parliamo di pdumusic.com, che è un nuovo spazio dedicato ai collezionisti, nato ufficialmente un mese fa, in continuità con lo storico e glorioso marchio PDU, fondato dal padre di Mina, Giacomo Mazzini, 55 anni or sono, per permettere agli artisti di seguire il loro percorso creativo facendo musica di qualità. Ma nasce anche coerentemente con il 2022 per produrre e commercializzare in quel supporto che è il futuro dell'arte in digitale, l'NFT, cioè Non Fungible Token. Ne abbiamo parlato tantissime volte. La cosa interessante e la nostra grandissima fortuna è che a parlarci di tutto questo è il protagonista principale, ossia Massimiliano Pani. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno, ciao, grazie di avermi invitato.
Grazie veramente Massimiliano di essere intervenuto qua, per noi è assolutamente un onore. A proposito, una coincidenza abbastanza strana, perché il nostro regista non sapeva assolutamente di questa telefonata e di questo incontro, e siamo arrivati e in bella mostra c'è il nuovo album di Mina, la Beatles Anthology, e dovrebbe essere uno di questi progetti appena arrivato in questa sede. Allora Massimiliano, se la rete nei suoi 25 anni di carriera ha praticato l'inclusione di tutti, dall'informazione al social, la nuova via di PDU Music è un messaggio in controtendenza?
No, non è in controtendenza, secondo me è nell'aria, tant'è che stiamo ricevendo talmente tanti dimostrazioni di interesse, di consensi, anche da parte di altri artisti di interesse a fare NFT, a fare operazioni di qualità, che vuol dire che non è stata un'idea così avanti nel tempo, ma è al momento giusto. Cioè, io sono convinto che per tutti noi è comodissimo avere nel telefono migliaia di pezzi, per cui siamo in metropolitana, certo, in treno, in macchina, è comodo, è fantastico. D'altronde ci sono dei rumori di fondo e la qualità va più che bene.
Sì.
Ma se tu vuoi ascoltare la qualità audio, cioè vuoi sentire bene, l'MP3 è un disastro.
Eh sì.
Allora, l'offerta alternativa può essere o un disco in vinile o un nastro analogico, per chi ancora ha il mitico Revox, no? Oppure un file ma in alta qualità, quindi sì, 96 kHz 24 bit, non un MP3. Per farti capire la differenza, un file in alta qualità di una canzone di 4 minuti pesa circa 45 megabyte. In MP3 la stessa canzone ne pesa 5.
Sì.
Quindi se ne perderà di roba, no?
Ne perdiamo tantissima, però questo significa puntare su una nicchia?
No, questo significa dare l'opportunità a chi è audiofilo, cioè chi ama la qualità della musica e chi è anche collezionista, di avere 4 supporti, principalmente 3, insomma 3 più 1, supporti di vera qualità, che sono, come ripetevo, il nastro analogico, il disco in vinile e poi l'NFT. La pennetta USB con i file in alta qualità la stiamo facendo solo a richiesta su alcuni prodotti. Però è un'alternativa, non è una sostituzione. Cioè io stesso, se poi devo prendere un treno,
sì,
mi sento i miei pezzi dentro il telefono.
Certo.
Però è un'altra cosa, ti metti a casa, ti metti delle cuffie e non c'è bisogno di avere il mega impianto, basta un buon paio di cuffie e ascolti tutta un'altra roba. C'è un'emozione diversa, cioè la musica è...
Quello
è una cosa spaziale rispetto a quello che dà un MP3 in streaming.
Prego.
No, Massimo, scusa, volevo dirti, l'NFT invece è l'unica soluzione di quello che può essere un futuro che dà anche possibilità ai nuovi artisti.
Questo, cioè, sicuramente, certo.
Se non riproponiamo la catena dei diritti e la catena dove un artista che crea un pezzo poi riesce ad avere un guadagno da questo pezzo, noi non tireremo più fuori Pino Daniele, Prince, gli artisti, quelli che tutti noi conosciamo. Perché ci vogliono anni, perché ci vuole del tempo, perché ci vogliono investimenti, bisogna seguire, bisogna metterci tanto impegno. Mentre invece vedere su YouTube un pezzo, fare uno stream, all'artista non arriva nulla. Non arriva nulla a chi lo sta producendo, non arriva nulla ai musicisti che hanno suonato, non arriva nulla alla SIAE. È un disastro. E questo è successo anche con l'editoria.
Certo, e questo, lo sappiamo benissimo.
L'editoria ha un bel supporto, cioè il libro è un bel oggetto per cui c'è più affezione, no? Il cartaceo vince. Adesso vediamo se vince il vinile, se vince l'NFT. È una scommessa.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno Silvia.
A proposito di vinile, io sono un'appassionata, infatti sto ricominciando a comprarne e devo rivedere tutto il mio impianto perché l'ho lasciato un po' a perdere, si è un po' rovinato, quindi... Però sto investendo in questa cosa. Allora, io volevo chiederle, siccome lei ha parlato del rapporto anche tra musica e web, no? Quindi vorrei capire, a questo punto, per far uscire questi nuovi artisti, diciamo, principali, grandi artisti, in quest'epoca dominata dal digitale, che leve di marketing? Cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare per far uscire questi artisti che si impongano?
Bisogna intanto cambiare un po' la mentalità e la cultura, cioè la musica gratis non esiste, così come non esiste che tu abbia un paio di occhiali gratis, così come non esiste che tu compri un paio di scarpe gratis, cioè un prodotto, un oggetto che serve, che può darti delle soddisfazioni come la musica, che nella vita è una cosa importante, non può essere gratis. Cioè il fatto che io vada su YouTube, io stesso per comodità quando cerco una cosa vado su YouTube e lo trovo uno strumento fantastico perché c'è un motore di ricerca. Poi però quando clicco play cosa succede? Succede che parte una pubblicità, sotto durante la canzone c'è un banner e a metà a volte mi mettono un'altra pubblicità. Allora dovete sapere, o molti di voi lo sanno anche, che di quella pubblicità l'artista non prende nulla, l'autore della canzone non prende nulla. La casa discografica non prende nulla, l'editore non prende nulla, prende 0,001 euro a click, a stream. Questo vuol dire che 1 milione di stream sono 10.000 euro. Lordi, devi dividerli ancora tra l'artista, la casa discografica, la SIAE. Quindi vuol dire che tutto quello di cui stiamo parlando, ha streamato 250, stiamo parlando
del niente,
di nulla, di quello che non drammatico. Permette di creare un movimento che poi tirerà fuori un artista, cioè non ci si riuscirà, e questo è quello che stiamo vedendo, cioè ci sono tanti, veramente adesso è un momento che se c'è qualcuno di bravo è adesso, perché nessuno riesce a investire in lui, nessuno sta investendo in lui.
Ma scusa Massimiliano, però abbiamo parlato della rivincita del vinile, di questa sì. forma di diversificazione, però è anche vero, e se ne parla tantissimo, rimaniamo comunque sul nostro territorio, perché poi il discorso mondo è ancora più differente ovviamente, si dice sempre che l'Italia sia un paese di vecchi, progressivamente sempre più anziano. Siamo sicuri che da qui ai prossimi 5 anni ci sia una sorta di riscossa reale in termini di fatturato, visto che ai giovani non gliene può fregare di meno, con tutta probabilità, della qualità?
Guarda, ti devo dire, il bello della vita è che ci sono tanti gusti diversi, certo. Ognuno trova la cosa che piace a lui. Non è vero che ai giovani non interessa. Io per esempio ho due figli i quali ascoltano in digitale la musica e poi vanno a comprare il disco di quello che gli piace in particolare perché vogliono averlo.
Certo.
Ho un figlio di 18 anni che fa questa cosa, ma non sono stato io a inculcarglielo, proprio è una cosa sua, dei suoi amici, eccetera. Quindi io non credo che il vinile sostituirà la vendita dei dischi, ma gli NFT sì. L'NFT musicale può essere la leva che fa sì che c'è la catena dei diritti, che si ripossa pensare di fare un prodotto intellettuale e qualcuno vive di quello, e quindi creare un movimento virtuoso che ritirerà fuori i Pino Daniele, i Prince, i grandi artisti. Noi come PDU abbiamo pensato di fare questi tre prodotti perché sono da collezione tutti e tre.
Sì.
In verità uno vuole avere questo bel padellone che ha un bel libretto dentro di 16 pagine, un bel oggetto che ha anche un profumo, il vinile,
sì.
Lo mette lì nella sua libreria come ha un libro e ha il piacere di averlo. Chi ha Revox c'è pochissima offerta di musica, quindi noi stiamo facendo un catalogo che sta riscuotendo successo proprio perché ci sono pochi nastri, e l'NFT invece è una cosa che sta veramente interessando tutti perché dentro ci puoi mettere quello che vuoi, quindi non solo musica ma anche le tue idee, la tua creatività. Però questo si vende alla catena dei diritti, si sa di chi è,
sì, arrivano.
I pochi soldini arrivano a chi devono arrivare. Questa è una cosa che è bello l'idea di dire: io entro in un negozio, vedo una racchetta da tennis, la prendo, esco, arrivederci, grazie. Ovviamente chi fa la racchetta da tennis, tutta la catena di chi produce la racchetta da tennis fino al negoziante che ha comprato una racchetta per poi rivenderla, è disperato, no? È quello che succede alla musica. Cioè, in verità sì, è fantastico avere tutto gratis, però questo porterà a un vuoto creativo.
No, no, questo è sicuro.
Nessuno investirà più. Ti facevo l'esempio di Prince, no? Perché ho detto Prince? Perché Prince è il contrario fisicamente di Sting, no?
Sì.
Sting è alto, bello, biondo, bravo, ce l'ha tutte.
Beh, anche Prince magari... è bravo, però.
Però era. È un fenomeno, non è bravo, è un fenomeno.
Esatto.
Però qualcuno che l'ha visto la prima volta lavorare ha visto un genio che ancora non si era espresso, ma ha capito che valeva qualcosa. C'è chi ci ha investito per anni e lui ha dimostrato di essere un gigante. Oggi questa cosa qua non succede più. Cioè, oggi non uscirebbe più Dalla, non uscirebbe più Cocciante, Pino Daniele, nemmeno Tiziano Ferro.
Eh sì.
Perché non c'è più la catena che permette di investire su qualcosa in cui si crede. Per cui esce una cosa, funziona bene, va avanti, non funziona, morto. Quanti ragazzi c'erano bravi che abbiamo visto nei vari...
varie trasmissioni dove cantano.
Guarda che c'è della gente brava,
Sì,
è stata uccisa invece che aiutata.
Se
bene, io penso che ci sia un collezionismo e ci sia anche un movimento di gente che vuole musica di maggiore qualità, bei prodotti e guardare avanti. Ovviamente siamo partiti perché ci crediamo, però la musica vince. Cioè, se non vinciamo noi, vince comunque la musica, alla fine.
Parlavamo di giovani e vinile, un rapporto controverso che però, come hai detto tu, in qualche modo invece funziona certe volte. Però invece, che livello abbiamo noi? Che interesse c'è? C'è accettazione nei confronti del NFT? È ancora un oggetto misterioso? Oppure avete già delle... degli avvisi che qualcosa sta cambiando, che c'è interesse, perché incomincia a essere una cosa complessa.
L'NFT ovviamente è un prodotto talmente nuovo che deve ancora affermarsi culturalmente. È molto affermato tra circuiti di manettoni, cioè di gente che ama le criptovalute, che ama un certo tipo di prodotto digitale e ne ha conoscenza. Ma l'NFT ha delle grandi potenzialità, al di là di scimmiette e coniglietti e personaggi di videogiochi, è un contenitore meraviglioso che ha la catena dei diritti e che permette a un artista di metterci dentro quello che vuole, cosa che non si può fare con gli altri supporti, no? Quindi noi stiamo vedendo proprio l'inizio, l'inizio del tunnel,
certo.
Però si vede già la luce. Cioè molti artisti si stanno muovendo, ti dico, noi stiamo ricevendo telefonate di artisti che dicono: voglio fare anche un NFT perché hanno visto queste cose fatte con Mina. E c'è volontà di mettere della creatività e delle idee dentro questo supporto che è veramente libero, cioè nessuno ti dice cosa ci devi mettere, puoi esprimerti come vuoi e lo puoi vendere a una comunità che lo compra liberamente. Non ci sono le meccaniche di Amazon Music, di Spotify, di iTunes, non ci sono le meccaniche della radio, della televisione, non c'è niente di tutto questo. È il vero futuro, come anche chi crede nelle criptovalute pensa che quello sia il futuro di un prodotto finanziario, senza le banche, senza i poteri forti. Adesso io non voglio fare un discorso politico, io lo faccio artistico.
Sì.
Secondo me l'NFT è un bel contenitore,
no.
Ed è un oggetto da collezione, che poi posso anche rivendere. E quando lo rivendo però una percentuale ritorna a quell'autore che l'ha fatto. Pensiamo ai quadri, non so, di Ligabue, di Modigliani, no? di artisti che sono morti senza nulla, venduti a milioni anni dopo. No? Ecco, l'NFT questa cosa non l'ha risolta. L'NFT fa sì che quando viene rivenduto nel mercato secondario un NFT, ritorni una percentuale a chi l'ha creato. E questa è anche una cosa che l'NFT porta a giustizia anche in questo.
No, no, questo è che sicuramente è bellissimo. Il problema è rendere pop il discorso dell'NFT, cioè costruire una strategia di comunicazione che nei prossimi anni riesca a veramente a raccontare al consumatore di cosa si tratti e cercare di farlo affezionare all'argomento. So che è una cosa non semplicissima, però è anche il lavoro dei comunicatori. Quindi Massimiliano, per chiudere, cosa farete nel 2023? Ci sono dei focus importanti, delle uscite importanti oppure no?
Sì, abbiamo a fine gennaio e primi di febbraio un disco nuovo di inediti di Mina. C'è un disco che uscirà solo lì, non come questa Beatles Songbook che è una raccolta che invece è in un mercato distribuzione normale.
Sì.
Quindi faremo un packaging particolarmente bello, una cosa, diventa subito da collezione nel momento in cui è nato. Faremo degli altri NFT, sia musicali che invece fotografici, li faremo con altri artisti che ci hanno chiesto di farli e avremo altre pubblicazioni di Fossati, di Mia Martini, di jazz, di classica. Stiamo creando un catalogo dentro PD Music che lo offriamo a chi è interessato.
Perfetto.
Non c'è nessuna voglia di fare polemica, c'è la voglia di offrire un'alternativa.
Allora, grazie Massimiliano Pani, qui in diretta degli On Air del Sound of ADV e anche sulle pagine del nostro Daily Net da lunedì prossimo. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi,
arrivederci.
Del Sound of ADV, venerdì 25 novembre 2022, Black Friday, e invece siamo a Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, Davide Secchi, Silvia Antonini, a parlare di come cambierà il mondo dei media nel 2023. È una classica domanda da fine stagione, tra speranze, illusioni, utopie, ma anche pessimismi, e per questi ultimi citofonare a casa di qualche nostra prestigiosa testata giornalistica. A proposito di media, Kantar, azienda leader a livello mondiale per dati analisi di marketing, ha rivelato i media trends and predictions del 2023, la previsione annuale su come si evolverà il panorama dei media nell'anno a venire. Il report mette in evidenza le prossime tendenze di settore e utilizza i dati di mercato proprietari insieme a previsioni basate su testimonianze e punti di vista di esperti. Il primo punto: i VOD implementeranno le strategie televisive e segneranno un nuovo capitolo per il mercato TV e video in generale. I vincitori della guerra delle piattaforme adotteranno strategie ibride che bilanciano i video on demand, VOD, e i linear content, ovvero quei contenuti a disposizione dell'audience che seguono un palinsesto prefissato. Le emittenti stanno adottando aspetti della strategia VOD che si adattano al loro posizionamento, pur mantenendo la loro peculiarità. E le piattaforme VOD stanno adottando aspetti tradizionali come gli appuntamenti in TV e la scoperta dei contenuti dedicati. Insomma, sta diventando una sorta di crossover, di mix,
esatto,
importante.
Sì. Allora, poi ci saranno nuovi modelli pubblicitari che saranno la soluzione alle preoccupazioni proprio in questo campo dovute, sì, all'inflazione. I dati statunitensi mostrano che la pubblicità correlata ai video on demand è cresciuta dal 20% del secondo trimestre del 2021 al 23% del secondo trimestre del 2022. Lo studio Media Reaction 2022 di Kantar rivela come i consumatori accolgano la pubblicità in maniera più positiva con questa modalità, e che un investimento quindi ulteriore, maggiore, nella pubblicità rende i contenuti pubblicitari più appetibili.
Incredibile.
Tuttavia, tuttavia, i modelli di advertising rischiano di definire due tipi di telespettatori.
Sì.
Quelli con un reddito disponibile minore, che diventano eccessivamente bersagliati dagli annunci,
certo,
perché lo vediamo con Netflix, no?
Sì,
quando
sì,
ci sarà la pubblicità, anzi c'è già, chi non vuole pagare prezzo pieno, lo senza pubblicità, si accontenta di una programmazione piena di pubblicità.
Assedio.
Esatto. E quelli con un reddito disponibile maggiore, più attraenti per gli inserzionisti, ma più difficili da raggiungere.
Cioè,
quindi ci saranno due target. I marketer dovranno quindi prepararsi a un panorama post cookie, quello senza profilazione, sperimentando sistemi di targeting basati su proxy e pubblicità contestuale.
Il posizionamento dinamico dei prodotti sta per cominciare. Secondo il rapporto Future Viewing Experience 2022 di Kantar, quasi il 75% di tutti i programmi delle reti televisive statunitensi prevede una qualche forma di product placement. E si ritorna sempre indietro, Silvia. Rivolgendosi a quegli spettatori difficilmente raggiungibili attraverso forme pubblicitarie convenzionali, anche il product placement dinamico, che consente la sostituzione e la sovrapposizione di un prodotto, un cartellone, uno schermo presente in un contenuto, un brand, un annuncio diverso, è in crescita. È in crescita. Come nel caso della pubblicità indirizzabile, con i dati giusti si potrebbero mostrare annunci personalizzati a spettatori diversi, che poi è il dilemma, è il focus di tutto quello che fa pubblicità oggi tra agenzie, aziende, brand, sistemi di misurazione. È questo, cioè cercare di attirare il pubblico senza disturbarlo. Un miracolo.
Più che senza disturbarlo, senza farlo irritare.
Quello è, sì.
Le aziende del settore, di questo settore, quindi dovranno rispondere alle ambizioni net zero degli advertiser. Ridurre a zero quindi l'impatto delle emissioni di carbonio dei media e della pubblicità è la sfida commerciale di oggi, è una delle più grandi opportunità da sfruttare. Quindi siamo nel tema della sostenibilità.
Certo.
Il 2023 sarà un anno di innovazione in questo senso, sia che si tratti di un brand che offre prodotti e servizi di carattere green, poi bisogna definire cos'è green, sia per i media owner che offrono servizi più efficienti dal punto di vista energetico, oppure per le agenzie che ripensano a come le strategie di pianificazione, acquisto e produzione possono avere un impatto positivo sostenibile.
Daily On Air, The Sound of ADV. Prima abbiamo ascoltato il ritorno di un grande protagonista della musica dell'ultimo secolo, ossia Neil Young, cantautore rock, folk, quello che volete, dal Canada. È il 72esimo album probabilmente della sua carriera, si intitola World Record, e cerca di parlare dei problemi che stiamo affrontando, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ecologica. Ma guarda un po', la canzone che abbiamo sentito è The World is in Trouble Now, il mondo è adesso un problema. È un problema serio, tra appunto folk e esplosioni rock che insomma da sempre caratterizzano la carriera, l'arte di Neil Young. Bisogna dire che anche questo album, nonostante ormai Neil sia un ottantenne, ha veramente i suoi elementi validi. E adesso invece parliamo di View Eyes Blowed, che in realtà si chiama Natalie Mehring, ed è una cantautrice eterea, folk, molto brava, molto rispettata, considerata uno dei plus della discografia mondiale degli ultimi 5 anni. Per me è anche invece un modo per riprendere la mia fase notturna. Questo significa che è un po' una cantautrice permaflex, diciamo così.
Ah, cos'è una cantautrice permaflex?
Che ti fa un po' addormentare. Però questo album, che qualcuno ha visto come un passo indietro, si intitola End in the Darkness, Earth I Glow, è invece qualcosa di nuovo, di più orchestrale, di più pop, quasi epico. E allora andiamo ad ascoltare la nostra View Eyes Blowed con questa Children of the Empire.
Some clear skies have finally opened up my eyes. Living in a lost time, the dawning of a brand new man. So much blood on our hands. King and queen are being lonely. Children of
afraid. De Leonardo De Sando va di Vicchio dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e prima di rimandarvi a mercoledì prossimo, ovviamente, e saremo a dicembre, mamma mia, di cosa parliamo? Parliamo dei mondiali di calcio, Silvia, dai, sono iniziati ormai da 5 giorni e Nielsen Grace Note prevede degli ottimi risultati per Brasile e Argentina. Adesso, senza tenere presente gli esordi, ma invece teniamoli presente perché tutto può cambiare da un momento all'altro. Pensiamo all'Argentina che martedì ha preso una scopola pazzesca e quindi può succedere veramente di tutto. La matematica però non mente mai e quindi la statistica non è una parente prossima della matematica, diciamo che allora eccovi un modello statistico che suggerisce come i giganti sudamericani supereranno i concorrenti europei nella competizione calcistica più famosa del globo. A redigere il tutto, appunto, Grace Note, una società Nielsen che utilizza un sistema proprietario di classificazione calcistica per stimare le probabilità di diversi risultati per ogni partita della Coppa del Mondo attraverso ampie simulazioni, valutando la possibilità di ogni squadra di raggiungere le diverse fasi del torneo. Insomma, un classico. Durante la manifestazione, le previsioni saranno aggiornate quotidianamente nel Nielsen World Cup Data Hub. Grace Note Sports ha sviluppato la sua prima classifica proprietaria legata al calcio nel 2002, Silvia. Nel 2002 ci fu il controverso mondiale nipo-coreano con un sacco di polemiche che vide il trionfo finale del Brasile di Ronaldo. L'intera metodologia si basa sul sistema ELO, utilizzato per classificare i giocatori di scacchi, che è stato perfezionato nel corso degli ultimi 16 anni.
Ma il Brasile non era stato clamorosamente battuto nel 2018?
Nel 2018 il Brasile è stato battuto, però ci sono appunto dei numeri statistici che ci dicono che il Brasile comunque è la squadra favorita per la vittoria, con un 20% di possibilità di sollevare la Coppa nella finale del 18 dicembre, perché si trova il Brasile in cima alla classifica del calcio mondiale, con sole 3 partite perse prima di questo mondiale in 50 match disputati. È una cosa importante, bisogna tener conto.
Invece l'Argentina ha il 16%,
nonostante
tutto, il 16% non è tantissimo. Vabbè,
sì,
comunque.
Però ricorda in...
Sì, sì, certo, in totale, in comunque, totale. Voglio dire, non ha iniziato benissimo, ma si può sempre riprendere. E quindi questo accadrebbe, però, se vincesse sarebbe la prima volta dal 1986.
Sì, certo, dai tempi di Maradona.
Ecco perché le probabilità non sono tanto.
No, vabbè, l'Argentina, ricordati che comunque dal 2018, in quale è uscita a un certo punto dalla Coppa, ha subito solo 4 sconfitte prima del Mondiale, prima di questa di apertura. E quindi è arrivata l'Arabia Saudita che ha subito malmenato. Tieni presente che l'Argentina non è nuova a debutti nel Mondiale non simpaticissimi. Italia 90 iniziò proprio con Argentina-Camerun a San Siro, tutta la cerimonia di apertura, non so se te la ricordi, sulla Rai,
certo.
Perse l'Argentina. Nel 1982, quella che forse è diventata la prima partita che ho cercato di guardare dall'inizio alla fine, fu Argentina-Belgio. La partita inaugurale.
E chiedi troppo.
E anche in quel caso il Belgio batté l'Argentina. Quindi non è nuova l'Argentina a queste debacle iniziali.
Allora, se entrambe le nazionali di Brasile e Argentina vincessero nei rispettivi gironi,
sì?
accederebbero alla fase di eliminazione diretta nella stessa metà del tabellone e si incontrerebbero in semifinale. Nonostante questo, secondo le simulazioni di Grace Note, la finale della Coppa del Mondo tra Brasile e Argentina è attualmente la partita che con maggiore probabilità si giocherà il 18 dicembre. Dicono che arriveranno in finale.
Sì, perché
si giocheranno la finale.
Perché questo significa che almeno una delle due squadre non deve uscire prima nel suo girone. E guarda un po', l'Argentina ha perso la prima partita e quindi con tutta probabilità non uscirà prima del girone. Attenzione.
Questa cosa non l'ho capita, ma come la spieghi?
La spiego, però è facile, nel senso che se tutte e due vincono lo stesso girone, lo dice prima Grace Note, alla fine si devono incontrare in semifinale, perché sono tutte e due nella stessa parte.
Ho capito, ma il fatto che abbia perso vuol dire che
significa
vince?
Significa che con tutta probabilità l'Argentina non uscirà prima nel suo girone.
Ah,
e quindi a un certo punto
prima
biforcherà.
Ho capito.
Chi lo sa, sarebbe una cosa tutta scritta.
Vedremo. Allora, le 16 squadre con maggiore probabilità di qualificarsi alle partite di eliminazione diretta nei mondiali sono Argentina, Brasile, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Belgio, Francia, Uruguay, Danimarca, Inghilterra, Germania, Svizzera, Ecuador, Croazia, Iran e Messico. Anche l'Iran?
Sì.
Dopo questo risultato?
Vabbè, facciamo finta di niente, però se vi serve per le scommesse, per andare su qualche ruota importante... Fateci caso, le 16 squadre, poi lo potrete anche risentire in formato audio, file, podcast, quindi tenetelo bene presente perché saranno queste, secondo Grace Knot, il sistema di misurazione statistico di Nielsen, le squadre che accederanno alla seconda fase. E qui chiudiamo, carissimi tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo per una nuova puntata, la prima di dicembre, di questo nostro format Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta, Milano. Cara Silvia, ti saluto e ti auguro una buona continuazione di giornata lavorativa, un buon weekend e un buon ritorno.
Altrettanto, e buona giornata e buon weekend a tutti.
E noi ci lasciamo con questa cantautrice che si chiama Nadine Khoury, che registra un album con John Parrish, che è il produttore di PJ Harvey, di Dry Cleaning, e che è un disco che estende la collaborazione iniziata con l'acclamato debutto dalla critica del 2017 di Nadine, che si titolava The Salted Air. Nadine è anche originaria di Beirut, quindi ha sempre avuto nelle sue rime, nei suoi spartiti, il ricordo di quel conflitto, insomma, che l'ha portata a trasferirsi, a scappare con tutta la famiglia, prima a New York e poi a Londra. Tra blues, soul, folk, ricordi di Laurel Canyon degli anni 70 e arrangiamenti in fragili passaggi sonori che profumano di antico, questa è Nadine Khoury, questa è Another Life e questa qua è Vertigo. Buona giornata a tutti, ciao.
Strike while the iron is hot, pull up the gear, shift and drive. Don't ask me how far we got, oh, what time will arrive? The air is bone dust and ash, the earth is fire and maze. Bring your tennis racket, pour some milk on your face. Vertigo. The ground cracks under your feet, the building's moving in waves. I see you spinning off axis, integrating in rage. Sunlight sets on the gun, somehow the days re-begin. You're still an open, flapping wild in the wind. Vertigo, I can't slow down. Spinning, not need to keep moving on. Cloud with
crash. This time they blew up the place. This time they made their bed. Not a single voice spoke out. Come rip these fuckers to shreds. Maybe they pushed us too far till there was nowhere to go. If we scream in this hall of mirrors, can anybody hear?